Vediamo ora il problema della sostenibilità economica delle politiche sociali. Il cambiamento della struttura sociodemografica ha creato uno squilibrio crescente tra domanda e offerta di servizi di welfare. La modificazione della struttura familiare ha determinato un aumento della domanda di prestazioni verso lo Stato. Quindi lo Stato si è trovato in difficoltà nel rispondere all'aumento della domanda, perché dopo gli anni 70 esso ha dovuto confrontarsi con il problema di rallentamento strutturale della crescita economica. Il problema della crescita economica costituisce un punto centrale nella discussione sui moderni sistemi di welfare. Secondo molti autori, i problemi delle politiche sociali si misurano principalmente sulla base della loro capacità o incapacità di sostenere e favorire lo sviluppo economico e la competitività dei sistemi in azione, poiché i sistemi di welfare sono anche e soprattutto istituzioni economiche. Il rapporto tra politiche sociali e crescita economica nelle società moderne si è basato per molti anni su due convinzioni. 1. L'effetto stabilizzante dei trasferimenti sociali sul ciclo economico. E secondo, il ruolo positivo dei trasferimenti assicurativi sulla forza lavoro, perché essi consentivano a quest'ultima di adeguarsi ai mutamenti del ciclo economico. Fin tanto che le economie occidentali sono state caratterizzate da fasi espansive e da contenuti disavanzi dei bilanci pubblici, le politiche sociali sono state considerate un modo per ridurre i conflitti e i disequilibri sociali causati da uno sviluppo economico basato sul progressivo diffondersi dei meccanismi di mercato. Ora, a partire dagli anni 70, questa convinzione è stata oggetto di un progressivo ripensamento. Ha iniziato a verificarsi in questo periodo un cortocircuito tra spesa sociale e sostenibilità del suo finanziamento, le cui cause sono riconducibili uno all'aumento della spesa pubblica e secondo al rallentamento della crescita economica. Guardiamo appunto all'aumento della spesa pubblica. Tra gli anni 70 e gli anni 80 la spesa pubblica è esplosa. La spesa rivolta a finanziare prestazioni di welfare ha costituito una quota progressivamente crescente della spesa pubblica e nei bilanci nazionali sono stati inseriti nuovi e sempre più consistenti capitoli di spesa relativi alla previdenza, alla sanità, alle misure di tutela dei lavoratori. Quindi si è verificata un'estensione progressiva dei benefici del welfare e l'incremento della spesa pubblica può essere ricondotta a una sottovalutazione della complessità dei modi di funzionamento dell'economia e della società. Il periodo d'oro dell'espansione della spesa pubblica si è basato su una percezione molto semplificata dei vincoli dell'azione pubblica, nella convinzione che l'ente pubblico fosse l'unica fonte naturale di ogni decisione politica. B. La prospettiva temporale fosse ininfluente o poco significativa nel determinare le scelte politiche in materia di spesa pubblica. Terzo punto, le decisioni politiche fossero reversibili. Quarto punto, gli strumenti di policy fossero sotto il pieno controllo dei policy maker. E ultimo punto, la rappresentazione del funzionamento dell'economia e della società da parte dei politici fosse adeguata e perfetta grazie all'uso di tecniche decisionali razionali. Per queste ragioni, il processo di espansione della spesa pubblica è stato osservato per molto tempo senza particolari preoccupazioni, nella convinzione di una superiorità di fondo della logica della razionalità strumentale e della capacità dell'azione pubblica di dominare i problemi sociali ed economici. L'allargamento della base sociale dei sistemi di welfare e la fiducia incondizionata nei confronti dello sviluppo economico e dell'azione politica hanno comportato un impressionante incremento della spesa pubblica. Vediamo ora il secondo punto. Dagli anni 70 in poi si osserva un rallentamento della crescita economica nei principali paesi dell'OCSE. Il rallentamento dei tassi di crescita del PIL ha costretto i governi a finanziare una spesa pubblica in crescita. In che modo? Attraverso un aumento dell'imposizione fiscale. Tra il 1960 e il 1990 i contribuenti sono aumentati moltissimo perché sono state introdotte nuove imposte, come ad esempio in Italia quella sul valore aggiunto, l'IVA, e sono stati applicati principi di tassazione progressiva che hanno contribuito ad allargare la rete dei contribuenti, includendo anche coloro che precedentemente ne erano esclusi a causa del livello contenuto del reddito. Per inciso, la tassa sul valore aggiunto, cioè l'IVA, è stata adottata nel 1968 da numerosi paesi del mondo ed è una tassazione che viene applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione di scambio di beni e servizi. Quindi è un'imposta indiretta gravante sui consumi. Per inciso, vediamo ora alcuni metodi di categorizzazione delle imposte, perché abbiamo visto che, appunto, che le imposte possono essere di vario tipo. Allora, noi troviamo innanzitutto l'imposta fissa. È un'imposta che rimane invariata rispetto alla base imponibile. Ad esempio, l'imposta di registro su beni immobili acquistati all'asta, ove si manifesta l'intenzione di rivenderli entro 2 anni, è in misura fissa pari a 200 euro. Oppure può essere un'imposta proporzionale, ove a qualsiasi livello di base imponibile l'aliquota resta uguale. Ad esempio, pensiamo a un'aliquota pari al 25%. un'aliquota pari al 25% farà sì che l'imposta su una base imponibile di 10.000 euro sia 2.500 euro, mentre su 100.000 euro sarà pari a 25.000 euro. Abbiamo poi un terzo tipo di imposta che viene detta imposta progressiva. La progressività può essere raggiunta in diversi modi. Possiamo avere imposta progressiva per scaglione, e questo è anche il modello dell'IRPEF che prevede aliquote diverse a seconda dello scaglione di reddito. Sono previsti quindi 5 scaglioni con 5 diverse aliquote, fino a 15.000 euro al 23%, da 15.000 euro a 28.000 euro 27%, da 28.000 euro 55.000 euro 38%, da 55.000 euro a 75.000 euro 41% e oltre i 75.000 euro al 43%. Ora, quando un reddito supera uno scaglione, adesso non si applica l'aliquota del nuovo scaglione nella sua interezza, altrimenti sarebbe una cosiddetta imposta per classi di reddito, cioè il fatto di scattare nella fascia successiva e quindi pagando per intero l'aliquota stabilita, significherebbe appunto che l'aliquota è calcolata sulla base delle classi di reddito, mentre in questo caso non viene l'aliquota la parte che ricade nel nuovo scaglione, l'aliquota si applica solo per la parte di reddito che rientra nel nuovo scaglione, quindi non nell'interezza. In questo modo si tende a rispettare il principio della progressività. Poi abbiamo sempre nelle imposte progressive quella che viene chiamata imposta progressiva per deduzione o detrazione, la cosiddetta flat tax. Questo modello è differente di progressività, non è previsto nel sistema italiano, ma se ne discute molto, prevede un'aliquota unica, mentre la progressività è raggiunta con una fascia esente, con delle deduzioni che avvengono sulla base dell'imponibile o detrazioni che avvengono sull'imposta. Supponiamo ad esempio vi sia un'aliquota unica al 25% ed una prima fascia esente fino a 10.000 euro. Per un reddito di 15.000 euro, quindi avremo un'esenzione per i primi 10.000 euro, mentre i restanti 5.000 euro saranno tassati al 25%, ottenendo quindi un'imposta pari a 1.250 euro e quindi un'aliquota media pari a 8.3%. Per un reddito di 30.000 euro saranno tassati 20.000 euro al 25% per un'imposta pari a 5.000 euro con un'aliquota media del 16.6%. Per un reddito di 100.000 euro saranno tassati 90.000 euro al 25% per un'imposta pari a 22.500 euro e un'aliquota media del 22.5%. Ora vedete che all'aumentare della base imponibile vi è anche un aumento dell'aliquota media che si avvicina sempre di più, senza ovviamente mai raggiungere il 25%, realizzando così in maniera differente il principio della progressività. Nei dibattiti si discute molto su quale tra questi due principali sistemi sia il migliore nel realizzare il principio di progressività, evitare l'evasione per redditi elevati e stimolare l'economia. Esistono anche altre forme di imposta progressiva, come ad esempio quella che abbiamo richiamato precedentemente per classi di reddito, ove per ogni superamento di scaglione si applica la nuova aliquota all'intera base imponibile. E poi vi è anche la continua, ove l'aliquota sale in maniera costante assieme alla base imponibile. Ecco, questo è, per inciso, era una, come dire, un approfondimento legato alla, legato appunto ai metodi di categorizzazione delle imposte. Ritorniamo a quello che stavamo dicendo prima. Allora, da un'analisi storica della composizione delle entrate fiscali per tipologia di tributo, emerge come il peso delle entrate dirette a sostenere le politiche sociali sul carico fiscale, il peso delle entrate dirette a sostenere le politiche sociali sul carico fiscale totale. E tra il 1965 e il 1990 l'incremento maggiore è stato quello relativo agli oneri sociali. Nonostante l'incremento marcato della tassazione, le entrate fiscali non sono risultate sufficienti a finanziare il ritmo di sviluppo dei programmi di spesa. Quindi, in presenza di difficoltà politiche oggettive nel porre un freno alla spesa, i governi hanno fatto fronte al fabbisogno ricorrendo in misura crescente all'indebitamento. Il debito pubblico non rappresenta un fenomeno nuovo o recente. Nel ventennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, tutti i principali paesi occidentali hanno ridotto drasticamente il proprio debito pubblico e i tassi di interesse sono scesi al minimo storico. Solo negli anni 70, a causa della crisi petrolifera, si sono riscontrati nuovamente incrementi del debito pubblico in molti paesi. Superata quindi la fase di recessione, nel 1980 i livelli di indebitamento si attestavano per molti paesi ancora a livelli superiori al 40% del PIL, ed è il caso anche tra gli altri dell'Italia, della Francia, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Questo fenomeno si è accentuato in tutti i paesi negli anni 90. Quindi l'aumento del debito successivo agli anni 70 va imputato soprattutto all'aumento della spesa pubblica per programmi di politica sociale. A seguito del forte indebitamento, la spesa per interessi nei principali paesi occidentali è aumentata in misura considerevole. E l'indebitamento per i politici costituisce una scelta razionale che serve allo scopo di colmare il gap tra le risorse prelevate con l'imposizione fiscale e gli impegni di spesa del governo. Tuttavia, l'indebitamento non è sufficiente a risolvere i problemi di insostenibilità fiscale della spesa pubblica. Esso rappresenta piuttosto un'ulteriore causa di aumento della spesa pubblica, poiché l'aumento del debito produce come effetto cumulativo un incremento della spesa per interessi. Quindi, dopo i primi anni 80, la spesa per interessi è diventata una componente rilevante della spesa pubblica complessiva. La minore disponibilità di risorse, che era causata dal rallentamento dei tassi di crescita economica e dall'aumento della spesa per i programmi di politica sociale e per interessi, ha contribuito a indebolire in modo significativo la capacità degli stati nazionali di finanziare gli interventi pubblici, soprattutto quelli legati alle infrastrutture. Quindi nei paesi europei la spesa per investimenti pubblici è stata ridotta come percentuale del PIL da una media del 4,3% nel 1970 a un valore del 3,2% nel 1985 e del 2,9% nel biennio 1994-95. Quindi uno dei più rilevanti problemi che i governi sono stati chiamati ad affrontare a partire dagli anni 70 è stata la trasformazione di un modello di politica sociale nato in una fase espansiva, cioè quando l'economia era in rapida crescita e generava conguri dividendi fiscali da redistribuire alla popolazione sotto forma di prestazioni di protezione sociale. L'utilizzo quindi di ampie quote di risorse pubbliche per finanziare la spesa sociale ha comportato per gli stati nazionali una minore possibilità di allocare risorse per lo sviluppo e un imbrigliamento della spesa nel finanziamento di attività redistributive piuttosto che di attività produttive. Tutto questo si è verificato in una fase storica molto delicata, quando il problema della sostenibilità della spesa, si sono affiancati due ulteriori problemi di grande impatto economico e sociale: l'aumento della disoccupazione e l'aumento della concorrenza internazionale. Parliamo dell'aumento della disoccupazione. Un altro problema con il quale i policy maker hanno dovuto confrontarsi a partire dagli anni 70 è stato l'incremento della quota di popolazione in stato di disoccupazione. Come definiamo la disoccupazione? Prendiamo la definizione classica di Keynes, secondo la quale il termine disoccupazione si intende l'esistenza o la presenza di lavoratori potenziali disponibili a lavorare al saggio di salario corrente, ma non occupati a causa dell'insufficiente domanda di lavoro. Questo tipo di disoccupazione viene definito involontaria e va distinta dalla disoccupazione volontaria. Disoccupazione volontaria si verifica quando un lavoratore, per motivi diversi, non accetta un salario pari al valore della produttività marginale del suo lavoro. Preciso che la produttività marginale o prodotto marginale di un fattore produttivo è definibile come l'incremento di produzione che risulta da aumenti al margine dall'impiego di un certo fattore, mantenendo costante la qualità degli altri fattori. Questo è un concetto classico, diciamo, un concetto chiave della teoria neoclassica della produzione in economia, di cui il padre fondatore è stato l'economista napoletano Enrico Barone. Allora, poi oltre alla disoccupazione volontaria abbiamo quella che viene chiamata la disoccupazione frizionale, che è una disoccupazione che viene causata da attriti o modificazioni impreviste dell'economia che provano degli squilibri temporanei tra domanda e offerta di lavoro in determinate aree e specializzazioni. La disoccupazione aveva raggiunto i suoi livelli più elevati durante la crisi degli anni 30, quando il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti era pari al 32%. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, essa è stata progressivamente ridotta. Però a partire dagli anni 70 i tassi di disoccupazione sono nettamente saliti e nei primi anni 90 le stime parlano di circa 20 milioni di disoccupati nei paesi dell'Unione Europea. Inoltre, il fenomeno della disoccupazione assumeva in questo periodo dimensioni nuove, visto che circa la metà dei disoccupati dei paesi europei era senza lavoro da più di un anno. Quindi si diffonde la disoccupazione di lunga durata e la diffusione della disoccupazione di lunga durata viene interpretata come un sintomo della natura strutturale del fenomeno, che non poteva essere quindi più attribuito a modificazioni o assestamenti fisiologici dei mercati e che quindi poneva problemi di gestione diversi da quelli sperimentati in passato. L'aumento della disoccupazione, soprattutto di quella a lunga durata, segnala che nei paesi occidentali a capitalismo avanzato e in quelli europei in particolare, le condizioni che avevano garantito lo sviluppo economico e sociale stavano venendo meno. L'incremento del numero dei disoccupati ha interrotto quindi il circuito virtuoso dello sviluppo economico e sociale su due fronti. Primo, innanzitutto si è ridotto il contributo produttivo allo sviluppo economico, solo parzialmente compensato da un aumento della qualificazione della forza lavoro e quindi della sua produttività. Infatti, per ogni individuo attivo escluso dal mercato del lavoro, viene a perdersi un contributo produttivo individuale che, moltiplicato per milioni di unità, incide sulla crescita economica e sociale di una nazione. Il secondo punto, il secondo aspetto da considerare è che sono aumentate le richieste di protezione sociale in forma di integrazione al reddito o sussidi per i disoccupati. Quindi la spesa sociale destinata a finanziare prestazioni per i disoccupati subisce un incremento costante e ad essa vanno ad aggiungersi risorse utilizzate per finanziare i programmi di politica del lavoro. Complessivamente arrivano a toccare il 3% del prodotto interno lordo. L'aumento della disoccupazione ha contribuito quindi al rallentamento della crescita economica, con una conseguente riduzione della competitività e all'aumento dell'impegno finanziario degli stati per contenere le conseguenze economiche e sociali del fenomeno. Ciò ha reso più vulnerabili i modelli di welfare, perché la disoccupazione comporta una diminuzione delle entrate necessarie al finanziamento della spesa pubblica e, secondo, un ampio numero di disoccupati comporta sia un aumento della spesa sociale sia un innalzamento delle richieste di intervento. Vediamo ora l'aumento della competizione tra sistemi economici e la globalizzazione. La crescente difficoltà a finanziare la spesa pubblica e la diffusione della disoccupazione vanno inquadrati all'interno di uno scenario che vede profondamente cambiata la collocazione e il ruolo dei vari paesi. Le politiche sociali sono sempre state studiate come dei costrutti finalizzati a promuovere e a garantire il benessere sociale all'interno dei confini degli stati nazionali. Quindi l'elemento essenziale di questa definizione è che lo Stato costituisce l'unica autorità politica legittimata ad operare sul territorio. Quindi le politiche sociali hanno dunque avuto storicamente un riferimento di tipo statocentrico. Questa impostazione era giustificata dal fatto che i rapporti internazionali, economici e politici, non erano strutturati in modo da conferire alla dimensione internazionale un ruolo determinante nelle scelte di politica economica dei singoli stati. Gli stati nazionali disponevano di una notevole autonomia nelle scelte di politica economica e sociale. Negli anni 80 e all'inizio degli anni 90 i governi nazionali si sono trovati ad affrontare una serie di fenomeni nuovi che vengono indicati in letteratura con il termine globalizzazione. Cosa intendiamo con questo concetto? Questo concetto si riferisce principalmente alla mutata interazione tra le dinamiche dell'economia, della tecnologia e della politica, che hanno portato all'emergere di una nuova configurazione dell'economia caratterizzata da nuovi trend del commercio internazionale, degli investimenti esteri diretti, della finanza internazionale e della alleanza e di reti di collaborazione tra le grandi corporation multinazionali. La globalizzazione è stata definita come una fase del capitalismo moderno iniziata negli anni Ottanta e caratterizzata da una forte e crescente integrazione internazionale delle attività economiche, sia nelle forme tradizionali sia in forme nuove, ad esempio accordi tra le imprese, speculazioni sui cambi, complessi di conoscenza e tecnologia. E la scala globale di queste attività è stata favorita anche dalla riduzione dei costi di trasporto, di comunicazione e di coordinamento a seguito soprattutto dell'emergere di un nuovo paradigma tecnologico legato alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.